radiocittaperta.it, la tua radio online.
E bentornate ad Animal Voice. In voce Michela Ciandra vi accompagnerà per un'ora, quindi fino alle 18. Siamo in diretta su radiocittaperta.it, ma anche su Twitch. Quindi, come sempre, saluto le amiche e gli amici di Twitch. Ciao ciao! Se volete intervenire con SMS e WhatsApp durante la diretta, vi lascio il numero, che è il 340 197 4468. Oppure c'è chi preferisce mandare messaggi in direct, quindi vi lascio il mio collegamento Instagram, mi trovate digitando I am la Ciandra. Anche quest'oggi abbiamo tantissime notizie, purtroppo iniziamo con notizie poco felici, già lo avevamo fatto la scorsa settimana, avevo parlato dell'orsa Marena, l'orsa che è stata uccisa in Abruzzo, simbolo proprio dell'Abruzzo, del parco regionale di Abruzzo, e insomma durante questa settimana è stata fatta la ricostruzione della dinamica che ha portato poi all'uccisione. Intanto il responsabile Andrea Leonbruni, che dovrebbe essere un commerciante, una sorta di macellaio, insomma si pensa che abbia sparato, ma ha scelto con intento cosa fare, quindi insomma la prima versione che ha dato lui, che riguardava il fatto di aver sentito dei rumori, pensava ci fossero dei ladri e quindi è uscito di corsa per farli scappare, ecco, quella stonava un pochino. Quindi andremo un pochino nel dettaglio e poi parleremo dei cuccioli. Prima ci sentiamo About Jane, Tattooed, e poi torniamo e iniziamo ufficialmente Animal Voice.
Drowning pleasure, she left me stranded in a fading and she got me a raincoat. She died alone, but I can't forget the love.
Jane ad Animal Voice, iniziamo ufficialmente la puntata parlando di Amarena, ma soprattutto dei cuccioli. Allora, dicevo, Andrea Lombruni è il responsabile della morte dell'orsa Amarena e si è scoperto, ricostruendo un po' la dinamica, che non è morta sul colpo, purtroppo è morta per emorragia interna causata dal proiettile che ha forato i polmoni. Quindi purtroppo non è stata una morte veloce quella di Amarena. Ha tentato di fuggire, di raggiungere i cuccioli, molto probabilmente il cancello dove è stata trovata vicino al cancello di questa casa privata, probabilmente era stato chiuso anche appositamente, ma questo non lo sapremo mai. Intanto durante la settimana, insomma, c'era apprensione, ansia per i cuccioli, che sono cuccioli ancora piccolini e si pensava fossero dispersi. Per fortuna si sono ricongiunti, quindi si sono fermate le operazioni di cattura, ma non si sono fermate le operazioni di monitoraggio, perché ovviamente devono essere monitorati. Sono stati avvistati dai guardiaparco mentre si alimentavano su un albero di melo, e questo è molto positivo perché ci fa pensare che i piccolini in qualche modo stanno cercando e si stanno ingegnando per poter mangiare da soli, per potersi procurare del cibo da soli. E quindi è molto importante perché stanno diventando autonomi anche senza la mamma. Il fatto non è scontato perché, come dicevo, sono ancora molto piccolini, avevano bisogno di passare anche un altro inverno con la mamma. Purtroppo hanno circa 9 mesi, se non erro, sì, 9 mesi, e quindi avrebbero dovuto trascorrere un pochino più di tempo con la mamma, proprio perché in quel periodo la mamma gli insegna delle cose, quindi è necessario ed è fondamentale la sua presenza. La ricerca, l'attività di ricerca e di monitoraggio continua. Perché? Perché è fondamentale anche capire, valutare, prendere delle decisioni, no? Rispetto ai movimenti che fanno sul territorio i piccolini, anche per capire il range di spostamento che sono abituati a fare i cuccioli rispetto appunto alla mamma, alla mancanza della mamma. Ci sono dei video dove si vedono che si sono avvicinati ai centri abitati, perché comunque erano abituati a farlo con Amarena, con la loro mamma. E i cuccioli non riescono ancora ad orientarsi, a muoversi senza troppi problemi. Si sono per fortuna allontanati dalla zona del Fucino, che è una zona dove sono presenti moltissime aree industriali, moltissime strade, per cui sarebbe diventato molto pericoloso per loro. C'è uno zoologo, Paolo Ciucci, che ci dice: i piccoli si svincolano dalla madre quando hanno circa 1 anno e mezzo, come dicevo prima, no? Quindi era necessario ancora la presenza della madre. Il rischio però non è, anche se insomma li hanno visti cibarsi da soli, sono ancora ad alto rischio, perché per via dei predatori. In primis potrebbero esserci in natura i lupi, ma il primo predatore di tutti gli animali è sempre e comunque l'uomo. Quindi tra bracconieri o semplicemente un uomo che attraversa a tutta velocità o a grande velocità la strada che viene magari percorsa dai piccolini, potrebbero causare la morte. Anche l'ente parco d'Abruzzo dice che la possibilità di sopravvivenza ancora non è molto alta, perché ci sono molte insidie anche naturali da dover tenere in considerazione. Quindi speriamo bene e speriamo insomma che i piccolini possano in qualche modo aiutarsi a vicenda, farsi forza a vicenda e trovare un modo per non diventare vittime dei vari predatori. Natalie Imbruglia Thorn e poi si torna e parliamo di quello che sta succedendo a Pavia.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor.
Natalie Imbruglia, sono le 17:18 ad Animal Voice e parliamo purtroppo di un argomento molto molto importante. E in queste ore, in questi giorni, in questa settimana appena passata, purtroppo sta avvenendo la qualunque a Pavia. Allora, purtroppo nella zona di Pavia e comunque nella regione Lombardia purtroppo si sono verificati dei casi di peste suina africana. e purtroppo questo ha causato la morte anche di due maiali all'interno di un rifugio che si chiama Progetto Cuori Liberi. E i rifugi e i santuari, così come abbiamo ho spiegato diverse volte all'interno delle puntate di Animal Voice, sono luoghi nei quali gli animali vengono portati al sicuro, proprio rispetto alle situazioni di sfruttamento, no? Soprattutto rispetto agli allevamenti intensivi, più o meno intensivi, o tolti appunto da situazioni di violenza. Facendo questo preambolo, ecco, lì ricominciano una nuova vita, sono liberi, vengono amati, gli viene dato un nome, quindi non sono più numeri, e ricominciano la loro vita fino a che la morte sopraggiunge, una morte naturale. Ecco, però tutto sta cambiando purtroppo, perché a causa di questi due maialini morti all'interno del rifugio Progetto Cuori Liberi, ecco, preventivamente lo Stato sta abbattendo i vari maiali che si trovano all'interno dei vari allevamenti. Allora, aspettate, perché non mi sono spiegata benissimo. Non è partita dal rifugio l'epidemia, assolutamente, la malattia, ma all'interno di un allevamento. Oltretutto l'allevamento non aveva dichiarato la morte di alcuni individui per peste suina, stavano svagheggiando, come si suol dire, però purtroppo poi purtroppo sono morti altri individui, per cui è uscita fuori la notizia, per cui negli allevamenti intensivi che sono a ridosso del rifugio, circa 8 chilometri da lì, hanno iniziato ad abbattere preventivamente tutti gli individui presenti all'interno dell'allevamento intensivo, perché di fronte a una malattia di questo tipo l'unica soluzione che lo Stato ha pensato bene di mettere in atto è quella dell'abbattimento, perché ricordiamo che all'interno di un allevamento il suino non è un animale da compagnia, è un animale che nasce, cresce pochissimo e viene poi abbattuto per farne della carne. Quindi perché si mette in atto una soluzione tra virgolette di questo tipo? Per proteggere gli interessi economici di questi luoghi, no? Che generano soltanto profitto solo a chi produce carne. È stato chiesto al Consiglio di Stato di rigettare la richiesta di abbattimento, quindi è stata chiesta una sospensiva almeno dell'abbattimento, un periodo nel quale appunto viene sospesa la richiesta di abbattimento. Purtroppo il Consiglio di Stato l'ha rigettata, e quindi da un momento all'altro potrebbero entrare all'interno del rifugio Progetto Cuori Liberi, entrare anche con la forza non tutti gli animali, ma i suini che sono all'interno di questo rifugio dovrebbero essere all'incirca una trentina. Ricordo ancora, facendo la premessa all'inizio, che i rifugi, o li vogliamo chiamare anche santuari, da giugno di quest'anno non sono più considerati come gli allevamenti, proprio perché all'interno non ci sono animali DPA, si dice tecnicamente, quindi non sono animali collegati con l'impresa alimentare, sono animali da compagnia. E perché è molto grave quello che sta succedendo? Perché oggi si parla dei suini, ma se in un futuro prossimo ci dovesse essere una qualsiasi epidemia che tocca un gatto, i cani, loro con questo precedente potrebbero tranquillamente entrare dentro casa, perché comunque il rifugio generalmente è di un privato, quindi entrano con la forza dentro casa e uccidono i nostri compagni di vita, che sono appunto i gatti e i cani. Quindi c'è un lavoro nella percezione, perché io a volte, parlando di queste cose, non mi rendo molto conto che do per scontato, insomma, che ci sia dall'altra parte qualcuno che è già addentrato, no, a livello mentale in tutto quello che sto raccontando. In realtà mi rendo conto oggi, insomma, preparando anche la puntata in questa settimana, mi rendo conto che non è davvero così, no? Quindi la nostra percezione, per come siamo abituati, per come siamo stati cresciuti, è molto diversa da persona a persona, e quindi c'è un lavoro di percezione che va fatto, nel senso che il maiale noi siamo abituati a vederlo soltanto come un pezzo di carne, quindi non ci sconvolge l'idea che venga ucciso, perché siamo abituati così a vederlo così. Però, ripeto, questa situazione potrebbe creare un precedente, se non vogliamo pensare al maiale come un animale da compagnia, però potrebbe essere una soluzione che crea un precedente, che mette a repentaglio, a pericolo, la nostra sicurezza e la sicurezza degli animali che abbiamo in realtà dentro casa. Ricordo che anche per molti che dicono però che cosa si fa, c'è un'epidemia, una malattia, ricordo che la peste suina africana non è una zoonosi, quindi non è una malattia che si trasmette dall'animale all'uomo, quindi non è assolutamente pericolosa per l'uomo, si trasmette solo tra i suidi, quindi o tra cinghiali e maiali o tra di loro, e quindi, insomma, ci potrebbe essere un lavoro differente, no? da fare dietro. Da un'inchiesta di Essere Animali io vi invito ad andare a vedere, se non l'aveste fatto, se non l'aveste ancora fatto, il video che hanno girato attraverso un drone. Il drone gira sopra un allevamento. Intanto si capisce già da quello che viene registrato che tutte queste misure, proprio per evitare anche il diffondersi dell'epidemia, come al solito, all'interno degli allevamenti intensivi, sono cose semi sconosciute, se non sconosciute per molti. Quindi è molto facile poi che l'entrata e l'uscita di camion, di persone che non hanno i dispositivi di sicurezza, possano in qualche modo poi portarla altrove, così come è avvenuto all'interno di un rifugio. E, ecco, dicevo, dal video di inchiesta di Essere Animali si vede spingere questi individui, questi maiali, all'interno di container chiusi, ammassati tra di loro chiusi, e poi viene inserito all'interno un tubo con dell'anidride carbonica, quindi diventano delle vere e proprie camere a gas. Quindi la morte non è neanche veloce, ci impiegano all'incirca una ventina, 25 minuti per morire. E voi vi immaginate morire ammassati in un posto chiuso, lo stress che può sentire l'animale, la paura che può sentire, e poi morire senza aria, insomma, fa perdere l'aria anche me in questo momento. Quindi ci sono molte cose da valutare, non è fanatismo quello che stiamo cercando di mettere in atto, ma è fare informazioni, perché queste cose non le fanno vedere al telegiornale, quindi anche giusto dirlo. Se non volete vedere il video, sappiate però che siate consapevoli come avvengono le morti. Quando si parla di abbattimento di 11.000 individui all'interno di un allevamento intensivo, avvengono in questo modo, e anche noi siamo responsabili, le nostre scelte alimentari sono responsabili di quello che avviene, a parte ogni giorno, perché ogni giorno vengono massacrati degli animali per poi farne degli alimenti, tra virgolette, ma in questo momento storico, insomma, ancora di più, essere consapevoli ancora di più. Quindi arrivo al dunque, perché mi sono dilungata forse troppo, però spero di essere stata chiara. Se ci dovessero essere domande, mi metto a disposizione. È necessaria la presenza di molti vicino al santuario, al rifugio Progetto Cuori Liberi. Quindi c'è un presidio che purtroppo non è stato autorizzato, però è presente in questi giorni, è il sesto giorno di presidio. È necessaria la presenza di molte persone, quindi qui io mi rivolgo davvero agli attivisti, agli antispecisti, a chi si reputa animalista, e questo è il momento di agire. Quindi se avete la possibilità di andare, perché capisco è difficile spostarsi verso la Lombardia se ci si trova al sud o al centro, è difficile anche perché la situazione è un pochino diversa rispetto a quello che è avvenuto l'anno scorso in sfattoria, perché è una cosa molto simile, ma almeno lì c'era la possibilità di magari stare in tenda all'interno dello stesso posto dove si faceva il presidio. In questo caso è un pochino difficile stare, non si può stare davanti al rifugio, però c'è un presidio, quindi faccio appello per chi può, per chi è sul territorio lombardo, se può, di spostarsi e di dare il proprio aiuto anche morale alle persone che si trovano lì e stanno facendo il presidio. 30 Seconds to Mars e poi cambiamo argomento.
Against you, a weak defense, then there's me. I'm 17, looking for a fight. All my life, I was never there. I'm just a ghost, running scared. Here our dreams are
Second to Mars, City of Angels, ad Animal Voice. 340-197-4468 se volete mandare messaggi, saluti, sms. Intanto io saluto il mio fantastico amico Luca che mi ascolta sempre, e dico a voi, se ci siete, che mi state vedendo ogni tanto bere da questa bottiglia, ecco, non è vino, non è grappa, non è birra, ma è una bottiglia di birra, devo toglierci insomma l'etichetta ancora, e che ho riciclato, quindi la utilizzo come se fosse quasi una borraccia. Quindi fatelo, se avete delle bottiglie da riutilizzare, utilizzatele, scusate. Allora, parliamo di argomenti un pochino più felici, perché insomma vi ho forse messo, non vi volevo mettere insomma dell'ansia addosso, del negativo, però ci sta, insomma, quando c'è da fare e dire delle cose bisogna dirle. All'interno di un giardino zoologico di Marwell in Inghilterra è nato il 20 di agosto un piccolino di asinello selvatico africano. Gli asini selvatici africani sono molto particolari, perché hanno un mantello grigio chiaro, hanno una striscia nera lungo la colonna vertebrale e hanno delle strisce orizzontali sulle zampette, quindi sembrano le zampette delle zebre, e sono molto particolari, molto belle. Gli esperti ritengono che in natura ne esistono forse un 200, il numero è approssimativo, quindi neppure loro sanno bene quanti individui sono rimasti, però appunto la notizia della nascita di questo piccolino, anche se in cattività, quindi all'interno purtroppo di uno zoo, fa ben sperare. È il terzo figlio di una asinella appunto selvatica che è all'interno di questo giardino zoologico. Però si sta pensando, proprio per aumentare il numero degli individui anche in natura, appunto di riportarli poi prima o poi in natura, ma chissà, non so quanto sia contento poi il giardino zoologico, però speriamo insomma possano fare pensare a un progetto di questo tipo. C'è da dire che gli asini in generale ma in particolare questa tipologia di asinelli vivono in gruppi, si dimostrano molto socievoli anche con l'uomo, quindi sono facilmente possono diventare facilmente asini domestici, animali da compagnia, e però sono considerati degli animali a rischio di estinzione, soprattutto nel Corno d'Africa. Ne muoiono tantissimi ogni giorno. A causa di chi? Dei predatori in natura? No, a causa dell'uomo. Dei bracconieri, del bracconaggio, perché proprio il manto particolare, bellissimo di questo asinello fa gola, insomma, ai bracconieri, di conseguenza ai ricconi che se vanno a comprare la pelle d'asino selvatico africano. Vabbè. E i guardiani dello zoo ci dicono che sta benissimo, è in salute, il piccolino appena è nato ha cominciato a saltellare accanto alla sua mamma, e quindi, come dicevo, i biologi sperano che prima o poi possano reintrodurre in qualche modo in natura questi esemplari nati in cattività, per poter poi riuscire ad aumentare il numero all'interno del Corno d'Africa. C'è da fare anche altro, che è prendere delle decisioni anche in questo caso a livello internazionale e vietare una volta per tutte le pelli provenienti da questi asini, che sono veramente a rischio di estinzione, quindi sono rimasti davvero in pochi in natura, così come altri tipi di pelle, le teste di vari animali, chi più ne ha più ne metta. Sentiamoci M. Pebbles, How Strong Is a Woman, e poi si torna, ciao. There seems to be some conflict as to who the stronger sex. Some say it's hard to tell when they both bringing home a check. I heard a woman say she could do anything that any man can. But I'm here to tell you that the woman that said it didn't even have herself a man. Now if you wanna know Beatles, How Strong is a Woman. Sono le 17:41 e la Michela Ciandra vi accompagnerà fino alle 18, quindi abbiamo ancora una ventina di minuti per chiacchierare. Intanto io vi ricordo che questa puntata, così come le precedenti, la stiamo registrando, quindi diventerà un podcast che può essere quindi riascoltato, e lo trovate tra i podcast della giornata odierna oppure andando su radiocittàaperta.it nella voce palinsesti. Andate a cercare il martedì, tra i vari palinsesti del martedì Animal Voice, e lì troverete questa e le puntate precedenti. Intanto saluto Daniel, Melissa e Gabriel che mi stanno ascoltando, ciao ciao, e saluto anche Valeria e Marco che domani inizieranno la scuola. Saluto tutte le persone che domani o in questi giorni stanno iniziando la scuola. Spero tantissimo che voi possiate trovare dei professori, degli insegnanti che siano di ispirazione, che accendano il vostro fuego. Ci trasferiamo ad Aversa, in provincia di Caserta. E, purtroppo lì è stato trovato una cagnolina trovata, Ranesme, che era stata abbandonata su una strada a scorrimento veloce. Fin qui nulla di nuovo, direte voi. La cosa ancora più brutta è che Renesme è una cagnolina che è anche sorda, per cui insomma non è che aveva tutte queste speranze di sopravvivere, non sentendo poteva non accorgersi delle macchine insomma che passavano di lì velocemente. Per fortuna, su quella strada c'è un deposito di bibite e quindi la cagnolina ha trovato lì riparo per una notte. Il proprietario di questo deposito, il mattino seguente, si è accorto della presenza della cagnolina, ma già si stava mettendo d'accordo con un allevatore della zona per farla recuperare. Ma per farci che cosa? Praticamente il suo destino era segnato, doveva diventare visto che dovrebbe essere una pitbull, se non erro, comunque giù di lì, doveva sfornare dei figli finché ce la faceva e poi sarebbe stata di nuovo abbandonata, probabile, sarebbe stata ammazzata, non lo so, sarebbe vissuta a catena o in un luogo chiuso, molto probabilmente. Per fortuna una volontaria di un'associazione, quella mattina, recandosi al deposito, è riuscita a farsi raccontare la storia della cagnolina ed è riuscita a salvarla. Per cui ha iniziato a spargere la voce di questa cagnolina ritrovata e c'è qualcuno che ha risposto all'appello sui canali social. È una ragazza di nome Sara che ha voluto prendersi cura insomma di Renesme e poi alla fine l'ha adottata. Quindi adesso vivono tutti insieme ad un'altra cagnetta che invece è stata salvata in Australia addirittura, e sta bene anche quindi se ha questa piccola invalidità, però finalmente ha trovato una famiglia che gli vuole bene. E, ora vi sblocco un ricordo, Goo Goo Dolls, Iris, e poi parliamo di un'amicizia molto particolare.
Up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. Sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. been the truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am.
Dolce ad Animal Voice. E quindi parliamo di... perché parliamo, che parlo io? Che dico parliamo? Plurale maiestatis. Allora, già la scorsa volta vi avevo parlato di un'amicizia molto particolare tra un ragazzo e un branzino selvatico. E mi sto divertendo a trovare storie molto simili, cioè che riguardano i pesci, perché noi i pesci li vediamo come degli esseri che non sentono tanto, non percepiscono molto, e invece non è così. Hiroyuki Arakawa, si chiama così il sub giapponese che ha visitato un pesce, ha fatto amicizia con un pesce nelle acque del Assam Underwater Park per quasi 30 anni. L'ho incontrato per la prima volta a 17 metri di profondità in questa baia giapponese, e il pesce era ferito, quindi non riusciva a cibarsi, e quindi il sub ha iniziato a nutrirlo. Ha preso 5 granchietti porelli e 5 granchietti al giorno, e gliel'ha dati per 10 giorni, così che il pesce ha preso le forze, è guarito. E da quel momento, ogni volta che il sub entrava in acqua, il pesce lo raggiungeva. E quindi questo incontrarsi, questo dare aiuto nel momento di difficoltà dell'uomo verso il pesce, li ha aiutati a sviluppare appunto questo rapporto di amicizia, questo rapporto affettuoso. Yoriko, si chiama così questo pescione, che è un brass ship shed, non so come si pronunci, venendo salvato dall'uomo, ha sancito anche egli questa amicizia profondissima. Parlo anche di una sentenza che è stata presa in Italia, la sentenza numero 35843/2023, se ve la volete segnare. È stata presa una decisione molto importante per il mondo animale dalla Corte di Cassazione, perché ha stabilito che l'impiego dei collari antiabbaio per cani è incompatibile con il benessere e la natura dell'animale. Quindi sono vietati. A lungo è stata chiesta questa cosa dalle varie associazioni, perché questi collari sono crudeli e sono anche inutili, non risolvono il problema dell'abbaio, dietro all'abbaiare di un cane c'è una motivazione, cioè se il cane abbaia di continuo ci sta chiedendo qualcosa, e quindi la soluzione non è mettergli una cosa sul collo per non far abbaiare. Come funziona questo collare? Praticamente ha dei pioli di metallo che vengono a contatto con il collo del cane ed emette delle scosse elettriche in risposta alle vibrazioni delle corde vocali. Quindi quando il cane tenta ad abbaiare arriva la scossa elettrica, e quindi questo in teoria reprime quell'istinto da abbaiare e gli provoca però un dolore terribile, no? Costringendolo a smettere di abbaiare, ma ripeto, questo non risolve assolutamente il problema. Questa sentenza fa riferimento al caso di un addestratore che praticamente ha tenuto questo ha lasciato questo collare antiabbaio per lunghe ore su un cagnolino e si è giustificato dicendo che questo era un collare molto particolare che si poteva manovrare e comandare a distanza, cosa che poi si è rivelata non vera. E quindi non solo ha avuto la sanzione di 3.000 euro, ma questo ha portato appunto alla decisione di vietare questi collari antiabbaio. Dicevo, già da tempo le associazioni avevano fatto questa richiesta, ma purtroppo non si era arrivati al dunque, perché c'erano di mezzo ovviamente i produttori, e quindi facendo aspettate che lo volevo proprio leggere. Ecco, era stata sospesa perché i produttori di collari hanno fatto ricorso al TAR e hanno vinto in quella situazione. Per fortuna, nella sfortuna di quel cagnolino, per fortuna è uscita fuori questa storia e quindi ha avuto decisamente più senso, insomma, comprendere che questi collari non servono assolutamente a nulla. Erano già stati banditi in Svizzera, in alcuni paesi scandinavi, e stanno per essere appunto vietati in molti paesi. Speriamo insomma che in Italia avvenga presto la proibizione. R.E.M. Losing My Religion, e poi chiudiamo la puntata di Animal Voice.
Yeah.
Losing My Religion ad Animal Voice. Stiamo concludendo la puntata della giornata di martedì. E quindi, metto la canzone che ho scelto di Atmosphere, perché ci ritroviamo nel momento che io chiamo una goccia d'assenzio. Ho scelto una frase di Leonardo da Vinci che secondo me ci sta tanto rispetto a quello che sta succedendo in questo momento. Verrà un giorno in cui l'uccisione di un animale verrà considerata come l'uccisione di un uomo. E quindi io vi ringrazio per essere stati con me durante questa puntata, durante la diretta. Ringrazio chi ha partecipato, chi mi ha scritto, di nuovo Luca, Daniel, Melissa, Gabriel e tutte le persone che mi ascolteranno invece in podcast. Siate consapevoli, vi auguro di trovare la felicità e di avere consapevolezza in questo momento, di scegliere consapevolmente quello che mangiate in questo caso. Io vi ringrazio ancora, vi lascio con Alison Russell. Ciao, al prossimo martedì. Sometimes we talk, she likes the way that I smile and sing as I walk. I like a fabulous outfit, so proud when she moves. She says I used to be a dancer, some grace you don't lose. Some grace you don't lose. I made some choices, some were made for me. For the way I survive, I make no apology. Everybody and somebody don't always meet up. I'm the salvation those left without. Those left without, those living small lives. What I provide can't be measured in nickels and dimes. In nickels and dimes. Long as I lived here, caught almost every night for the last 6 years. But she's not there, she's not there, she's not there.